SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS in compagnia di Andrea Pagani. Andiamo adesso in Italia, settimana che precede le vacanze pasquali, ma ci sono pochi segnali di pace all'interno del governo Meloni, sia dal punto di vista squisitamente politico, ma anche dal punto di vista economico. Mentre la Premier è in Libano, dove ha incontrato il primo ministro libanese Najib Mikati, in Italia si incendia il dibattito sia appunto economico sul super bonus, ma anche quelli squisitamente politici. Di questo e di altre cose parleremo con il nostro corrispondente dall'Italia, il giornalista Carlo Fusi, al quale innanzitutto diamo la buonasera. Grazie Carlo per essere con noi.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Dunque Carlo, allora partiamo da forse quello che è il motore di ogni Stato, ovvero i conti. Ci sono delle novità per quanto riguarda il famoso super bonus, sul quale già il governo aveva intenzione di dare un giro di vite deciso, ma la situazione sembra essere ancora peggiore, giusto?
Sì, come giustamente hai detto tu, i segnali di pace scarseggiano per questa Pasqua, sia a livello internazionale, ahimè, come sappiamo, per quello che riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina e quello che succede a Gaza, e però anche nelle polemiche interne dentro i nostri confini, sia dentro la maggioranza che nell'opposizione. Quindi è una Pasqua che di pace appunto ne riserva ben poca. Allora, l'ultimo terreno di scontro, di confronto, di scontro tra partiti riguarda l'aspetto economico, come appunto avevi segnalato, e in particolare il superbonus, misura che ricorderete tutti, fortissimamente voluta dall'allora presidente del Consiglio 5 Stelle Giuseppe Conte, sostenuta anche dal PD. Ebbene, il ministro dell'economia Giorgetti, leghista Giorgetti, è andato in Parlamento a dire: adesso basta, non ne possiamo proprio più, dobbiamo chiudere, non ci saranno più cessioni di crediti, il superbonus insomma è finito. Perché, ha detto, il rischio è che ci sia un buco di 200 miliardi dovuto appunto a questa misura, e ci sono anche, lasciato intendere almeno Giorgetti, ci potrebbero essere anche conseguenze dal punto di vista dell'amministrazione pubblica, perché insomma forse il ragioniere generale dello Stato rischia il posto proprio perché secondo Giorgetti non ha vigilato adeguatamente su questa esplosione di debito, che naturalmente preoccupa anche in vista del documento di economia e finanza che il governo deve presentare entro maggio e che deve contenere lo scheletro della prossima legge finanziaria. Quindi c'è una polemica su questo. Naturalmente, oltre l'opposizione, si fa sentire anche Forza Italia, che invece su questo provvedimento era favorevole. Ha detto: no, bisognerà, ha detto Tajani, qualcosa bisognerà rivedere rispetto all'impostazione di Giorgetti, però insomma è un terreno di difficile gestione, perché la situazione economica nel nostro paese non è brillante, e quindi questa nuova voragine dal punto di vista dei conti crea non poche preoccupazioni.
E dal punto di vista invece più politico, non bisogna dimenticare che tra poco più, se non sbaglio, 71 giorni si va al voto per le elezioni europee, e appunto uno degli ultimi sondaggi danno Forza Italia che sta mettendo insomma la freccia per sorpassare la Lega. Ecco, questi dati come si legano all'aria che tira all'interno della maggioranza, Carlo?
Sì, si vota l'8 e il 9 giugno, come è noto, in Italia, e sì, è un banco di prova molto importante per tanti motivi. Intanto perché è la prima consultazione nazionale, ce ne sono state molte regionali, dove in alcune come in Sardegna ha vinto l'opposizione, in altre come in Molise ha vinto, in Abruzzo e in Molise hanno vinto invece le forze di maggioranza. Beh, insomma, questo test nazionale delle europee dovrebbe dare un'indicazione molto chiara sui nuovi rapporti di forza che si creano dentro tra i partiti e in particolare per il fatto che si vota col sistema proporzionale, quindi ognuno corre per sé. Gli ultimissimi dati, quelli che sono comparsi sui giornali italiani in queste ore, confermano non solo la forza di Fratelli d'Italia, che migliora addirittura la sua percentuale rispetto alle ultime elezioni politiche. Segnatamente c'è anche un recupero del PD rispetto ai 5 Stelle, questo era un altro degli elementi di possibile polemica, perché il rischio per il PD era che i 5 Stelle potessero addirittura sorpassare il Nazareno, cosa che invece non dovrebbe accadere, ma quello che appunto crea più sommovimento è il fatto che ormai sembra acclarata la possibilità che Forza Italia sorpassi la Lega e quindi diventi il secondo partito della coalizione, relegando la Lega, che 5 anni fa nelle elezioni europee ebbe un boom colossale, tutti lo ricorderanno, il 34%, che poi insomma portò al papete, alla richiesta di elezioni che non furono date a Salvini, e da lì e poi è cominciata una discesa che è arrivata fino all'8%, adesso Forza Italia sembra più vicina al 9 che all'8, e quindi questo, il cambio dei rapporti di forza dentro la maggioranza, potrebbe aumentare le fibrillazioni che già esistono, in particolare tra Salvini e la Meloni. Ci sono scontri sia sulla politica estera, per quel che riguarda l'appoggio all'Ucraina, alla Russia. Ultimamente, come sapete, Putin è stato riconfermato. Beh, Salvini ha detto che quelle sono state elezioni dove il popolo si è espresso e quindi bisogna prenderne atto e registrarle come se fossero elezioni democratiche, cosa che invece la Meloni ha contestato insieme al resto dei leader europei. Quindi c'è parecchia polemica sotto questo profilo, e naturalmente se questo risultato poi dovesse essere confermato si tratterà anche di capire cosa succederà a livello europeo, se la von der Leyen verrà riconfermata oppure se, come pure questo è un elemento di forte polemica, Salvini chiede che tutti i partiti della centrodestra votino contro, ma segnatamente la Meloni, sapendo che Forza Italia che nel PPE non lo farà. Beh, insomma, anche questo potrebbe essere un elemento di scontro che da Strasburgo poi potrebbe arrivare a deflagrare in Italia.
Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento dall'Italia con il giornalista Carlo Fusi, con il quale stiamo cercando di capire che aria tira in Italia per quanto riguarda il mondo della politica. Sicuramente se la Lega e Salvini piange, Daniela Santanchè non ride, perché è stata calendarizzata la mozione di sfiducia nei suoi confronti, cosa che invece non sembra aver luogo per l'altra mozione di sfiducia su cui si parlava, cioè quella appunto per Matteo Salvini. Ecco, vuoi farci il punto su queste situazioni legate a questi due personaggi politici, uno di Fratelli d'Italia e l'altro della Lega?
Sì, per quello che riguarda Salvini la mozione era stata paventata in primo luogo da Carlo Calenda, però ha subito uno stop, perché come è accaduto sempre storicamente per le mozioni di sfiducia, la persona che dovrebbe, il ministro che dovrebbe essere sfiduciato, poi invece ovviamente riceve il supporto del resto della maggioranza, quindi paradossalmente diventa ancora più forte rispetto a come invece dovrebbe essere nelle intenzioni di chi la mozione di sfiducia propone. E quindi da questo punto di vista quella su Salvini è un po' congelata. Mentre, indipendentemente dallo strumento parlamentare, la situazione della ministra Santanchè è un po' più delicata, perché le indagini nei suoi confronti sono andate avanti e c'è la fondata possibilità che venga rinviata a giudizio, cosa che per un ministro, non è agevole, indipendentemente da quale schieramento appartenga. Ecco, allora le opposizioni naturalmente insistono perché la Santanchè torni in aula, già c'è stata una volta a dire che lei era estranea a tutti gli addebiti che le venivano mossi e che anzi non aveva ricevuto nessuna comunicazione da parte della magistratura nei suoi confronti, che torni a spiegare invece come stanno effettivamente le cose. E lì si tratta di capire se la Meloni farà quadrato anche in presenza di rinvio a giudizio sul ministro del turismo, che lei fortemente ha voluto insieme nella compagine ministeriale, oppure se invece le cose potranno cambiare, anche perché pure su questo elemento la Lega non nasconde la sua contrarietà, il suo malumore, non credo che arrivare a votare contro, però magari se ci fosse un pressing per le dimissioni, non è detto che questo pressing possa essere respinto al 100%. Vedremo nei prossimi giorni, ma naturalmente più si avvicina, più si fa diciamo forte la campagna elettorale e quindi più si crescono gli elementi di scontro e più anche la vicenda Santanchè rimane nell'occhio del ciclone e anzi si accresce di calore polemico.
E vediamo quali saranno gli sviluppi anche dal punto di vista giudiziario. Parola che mi dai là per parlare di un altro tema caldo all'interno del governo, ovvero il rapporto con la magistratura. Da una parte il ministro Nordio che tira dritto sulla separazione delle carriere dei magistrati, ma dall'altra anche una norma che addirittura risale come intenzione ai tempi di Silvio Berlusconi per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. Ovviamente la categoria ha rigettato in pieno, tra alcune dichiarazioni spicca quella del procuratore di Napoli Gratteri che parla insomma di farli anche ai politici allora i test psicoattitudinali se specialmente per quanto riguarda l'uso di stupefacenti per chi ha responsabilità di governo. Ecco, qual è il dibattito, qual è la situazione e perché questo elemento fa così discutere?
Beh, insomma, le cose che già hai detto tu lasciano capire quale possa essere diciamo il livello dello scontro. I test psicoattitudinali sono considerati da un vecchio cavallo di battaglia, appunto. Sì, certo, risale a Berlusconi. Berlusconi diceva addirittura che i giudici sono tutti un po' folli, quindi insomma, ecco, i test psicoattitudinali sono un'iniziativa del governo, segnatamente del ministro Nordio, perché secondo lui chi esercita questo mestiere, questa funzione così importante, così gravosa, così responsabile, deve essere al 100% delle, non solo nelle condizioni fisiche, ma anche in quelle psicologiche per poter svolgere questo lavoro. Naturalmente questa impostazione è rigettata, dico naturalmente perché trattandosi di una categoria come quella dei magistrati si può immaginare lo scontro tra politica e giustizia come che va avanti da 30 anni come si accresca. Beh, insomma, è considerato questa cosa dei test psicoattitudinali una specie di come dire di vessazione che serve solamente a controllare i magistrati, peraltro quelli che sono già in ruolo non sono esentati da questa procedura, riguarderebbe solo i nuovi, poi solo una volta. Insomma, morale della favola, c'è parecchio malumore, al punto che nella magistratura qualcuno ha anche lasciato intendere la possibilità di uno sciopero. Diciamo che su come devono essere fatti questi test, su in che maniera devono essere presentati, beh, questo lo deciderà il Consiglio Superiore della Magistratura e questo, insomma, con l'avallo anche non esplicito, ma insomma, diciamo, possibile del Presidente della Repubblica, che del CSM è Presidente. Allora in questa modalità il Capo dello Stato potrebbe firmare il provvedimento che dovrebbe diventare esecutivo. Naturalmente questo è solo un aspetto del terreno di scontro tra politica e giustizia. Poi appunto giustamente tu hai citato, diciamo, la norma, la madre di tutte le norme per Nord, quella della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti. Ecco, quello è una misura che riguarda la Costituzione, perché si tratterebbe poi di fare due CSM, di cambiarla, e quindi insomma, diciamo, con tempi evidentemente più lunghi. Se ne riparlerà semmai dopo le elezioni europee. Non è un tema che appassiona particolarmente la Presidente del Consiglio, che invece è molto più attenta, visto che parliamo di Costituzione e di cambiamenti, al premierato, a cui tiene molto, e quindi forse questa misura, insomma, rimarrà come intenzione, ma difficilmente vedrà la luce.
E hai citato Giorgia Meloni, con cui chiudiamo brevemente, per a margine della sua visita appunto in Libano, in cui ha parlato quasi con toni bismarchiani, cioè la pace non si fa con le belle parole ma con la deterrenza, ha detto, invece del sangue e del ferro. Al di là di questo, quello che fa discutere, che ha riacceso qualche dibattito che sembrava sopito da tanti anni, è stata una richiesta militare. Ecco, vuoi fare luce su questa cosa e cosa potrebbe significare?
Hai fatto benissimo a citare i toni bismarchiani, però insomma la deterrenza, la sicurezza, la salvaguardia della possibilità di difesa del paese è un elemento che ha trovato forte riscontro nelle parole del capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Capo Dragone, che ha detto: finché io sarò in esercizio ripeterò fino alla morte che servono altri soldati, altri 10.000 soldati perché si possa procedere alle missioni di pace, che si possa garantire quella sicurezza che serve al nostro paese in una situazione così geopolitica, così incandescente. E la cosa è stata raccolta dal ministro della difesa Crosetto, che come tutti sappiamo è molto vicino a Giorgia Meloni. Crosetto ha detto sì, ha ragione il capodragone, io senz'altro cercherò di farò di tutto per consentire a questa richiesta. Beh, insomma, diciamo, il fatto che ci sia la necessità, venga avvertita la necessità di aumentare il contingente militare italiano con un esercito professionale rafforzato di numero, beh, insomma, diciamo, qualche inquietudine la getta, perché conferma che la situazione geopolitica è davvero difficile e i venti di guerra che aleggiano sul mondo, beh, insomma, potrebbero trovare asilo anche dentro i nostri confini, e non è certo una cosa che, tornando al discorso della pace, della Pasqua, va in direzione della pace.
E stavo infatti per chiudere augurandosi una buona Pasqua, e stavo pensando, l'ultima domanda forse non apriva le porte a un augurio di una buona e serena Pasqua, ma insomma, questo è quello che ti auguriamo. Buona Pasqua e grazie.
Noi ti siamo per la pace.
Sempre, ti siamo per la pace. Un abbraccio, un saluto a Carlo Fusi e buona giornata.
Grazie a tutti voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.